Dunque, andiamo nel Vangelo di Matteo. Leggiamo, poi facciamo indietro, ma stamattina leggeremo sostanzialmente due o tre brani, sempre nel Vangelo di Matteo, non ci sposteremo da altre parti. Andiamo, e sono cose che conosciamo, perché immagino che la parola del Signore, soprattutto i Vangeli, dovremmo conoscere, dovremmo, io dico dovremmo, però diciamo così. Andiamo al capitolo 6 e dal 25, abbiamo letto anche un paio di anni fa, leggiamo dal 25 al 34. 34 compreso. Qualcuno vuole leggere?
Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno.
Poi, sempre nel Vangelo di Matteo, andiamo al capitolo 1, andiamo indietro, leggiamo dal 18, versetto 18, al 24. Vuole leggere qualcuno dal 18 al 24?
La nascita di Gesù Cristo venne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù.
Poi sempre nel capitolo 2 invece leggiamo dal 13, versetto 13 fino al 23, scusa, sì, esatto, fino al 23. Qualcuno vuole leggere? Male.
Ora allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e vai nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercano di uccidere il bambino. Egli alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno.
Semplicemente bisognava leggere dal 13 al 15, avevo detto il 13, forse si è sentito il 16, ma non importa. Puoi leggere dal 13, certo. Questo pezzo che manca?
Il 13. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. La rimase fino alla morte di Erode affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio.
Grazie. Cari fratelli e sorelle, il futuro è quello che ci preme. Scusa che non vorrei mai che qualcuno mi chiamasse. Mi sono reso conto di aver il cellulare acceso. Adesso lo spegniamo. Allora, il futuro è quello che ci preme. Noi vorremmo conoscerlo in anticipo. Succede che questo, no? Per conoscere qui sulla terra il nostro destino, perché questo è uno dei problemi. Ma non ci preoccupiamo poi invece di conoscere quello che è il nostro futuro eterno. Di questo non ci preoccupiamo affatto. Già, il futuro è anche noi, anche per noi come credenti, anche se noi non siamo dei maghi, anche se non siamo degli increduli, facciamo in modo che le preoccupazioni in qualche modo ci colgono. Ci preoccupiamo di conoscere oggi quello che dovrebbe bastarci, invece di questo ci preoccupiamo di conoscere certe volte quello che potrebbe essere il domani, no? Per noi, cosa ci succederà domani, se dovessi perdere il lavoro, se tutta una serie di cose, se dovessi ammalarmi, se dovessi... Invece la parola del Signore mi sembra che vada dal punto di vista contrario. Ci dice di non preoccuparci di quello che è il nostro futuro, perché ogni giorno c'è la sua preoccupazione. E dice: voi con la vostra preoccupazione non potete aggiungere un'ora soltanto alla vostra vita. Dunque, di che cosa ci preoccupiamo? Queste preoccupazioni ce l'hanno e le devono avere gli increduli. Conoscere il futuro, quindi, bisogna considerare che non è un affare, cari. Non è un affare conoscere il futuro, perché il Signore non vuole questo. Non vuole che noi dobbiamo conoscere il futuro, perché il nostro futuro che dobbiamo conoscere è quello eterno, non è questo, no? Quindi non dobbiamo affannarci e andare in ansia per questo, no? Bisogna considerare che cercare di conoscere questo futuro non è un affare in nessun caso. Sapere che se lo conosci in anticipo comunque devi sapere una cosa. Ammetti che tu lo possa conoscere in anticipo, questo futuro non cambia. La sostanza delle cose non cambia. E quindi vivi male in ogni caso. Tutto quello che Gesù dice è sempre per la nostra consolazione, per il nostro bene. Gesù dice delle cose che sconvolgono quello che è il nostro modo di pensare. Egli conosce il cuore dell'uomo e a un certo punto dice: non siate, come dice un'altra versione, in ansietà solleciti per nessuna delle cose di questa vita, perché la vita è più del nutrimento. E perciò vi dico questo. Egli dice ancora: chi di voi può aggiungere una sola ora? Metti che tu ti preoccupi, ma ti preoccupi perché puoi aggiungere un'ora, 10 minuti della tua vita. Dici: domani morirò. Morirò. Ecco, appunto, il tuo problema qual è? Hai messo a posto in ordine le cose che dovevi? Veramente le hai messe in ordine? Hai smesso di peccare? Perché è facile, puoi sempre dire: Signore, Signore, Signore. Ma noi, chiunque mi dice: Signore, Signore, erediterà il regno dei cieli, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. Quindi bisogna smetterla di ogni giorno di dire: oggi ho peccato, Signore ho peccato, domani ti chiederò perdono. E succede sempre così, che poi torniamo tutte le volte a chiedere perdono al Signore, perché forse non siamo cambiati a sufficienza. Tutti vorrebbero sapere cosa fare per avere una vita migliore qui sulla terra, per scansare la morte, forse la malattia, o la malattia che comunque verrà, perché piove sui giusti e sugli ingiusti. L'ansia che spesso coglie anche i credenti è un problema. L'ansia è una paura che coglie appunto anche i credenti che si alimentano poco però della parola di Dio. La sostanza del futuro non cambia. Anche se tu lo conosci in anticipo, non cambia. Non cambia quello che il destino che tu cerchi di modificare, come ha cercato di fare Erode. Non è la tua preoccupazione che ti fa aggiungere una sola ora alla tua vita. Nel capitolo di Matteo vediamo come Gesù poi alla fine chiama coloro che hanno questi sentimenti, che hanno questo tipo di fede: o gente di poca fede, non si ritira indietro nel parlare in modo chiaro e esplicito, poiché l'ansia coglie e ci coglie e la fede viene meno. Quando ci coglie l'ansia, la fede viene meno. Vuol dire che la fede non è sufficiente, cari fratelli e sorelle. Non è sufficiente. E certe volte, non per noi stessi, ma certe volte può cogliere anche i nostri cari un problema. È anche lì che possiamo entrare in ansia. Non si va in ansia solo per la salute, ma vi sono anche molti altri motivi per entrare in ansia. Gesù ne elenca alcuni soltanto, che sono quelli più immediati, no? Ma ce ne sono molti, molti altri. Che brutta è la vita degli increduli. Che brutta è la vita degli increduli, che vogliono conoscere con ansia il loro futuro, spendendo cifre esorbitanti per sentirsi dire da un saltimbanco, un sedicente fattucchiere, mago, per sentirsi dire le cose: se andranno bene, se avranno fortuna, se avranno denaro, se avranno amore con delle persone. Ma questa è tutta immondizia. Questa è tutta immondizia. Come sono diverse le cose per i credenti. Come sono diverse le cose per i credenti che ubbidiscono al Signore. Basta, non venite sempre qua tutte le volte a dire: Signore, 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 vorrei, ma non ci riesco, non posso, non so. Sì, è vero che noi viviamo una società del male, che il male così facilmente, il peccato ci avvolge, ma non può essere un rimando continuo e costante. Bisogna fare il salto di qualità, tagliare il cordone umbilicale con il peccato, per essere maturi, per essere presentabili, per diventare delle persone per bene, davanti a Dio e davanti agli uomini. Come sono diverse per i credenti le cose, per i credenti che sono sottomessi a Dio, perché se tu non sei sottomesso a Dio, è normale e chiaro che ogni volta vieni qua, Signore ho sbagliato, perdonami, non ci riesco, dammi la forza, aiutami tu, e su e giù, e vabbè, ho capito, d'accordo. Prendiamo l'esempio di Giuseppe, marito di Maria. Mentre erano ancora fidanzati, e prima che fossero venuti a stare insieme, perché la parola dice chiaro, lo dice la parola onde evitare equivoci, Maria si trova incinta per virtù e opera dello Spirito Santo. Sicuramente, di fronte a un fatto del genere, Giuseppe sarà entrato in ansia, in qualche modo. Dici, che è successo? Sicuramente mi ha tradito. Non poteva pensare diversamente, non poteva pensare diversamente. Sicuramente Giuseppe mi ha tradito, Maria mi ha tradito. Ma Giuseppe l'amava e vedeva che la sua futura moglie era incinta e non poteva pensare ad altro. Quindi io non so se l'aveva colto l'ansia o meno, probabilmente. Cioè, un po' di agitazione sicuro. Perché? Perché aveva deciso in cuor suo, essendo un uomo giusto, perché era giusto? Perché non voleva esporla di infamia, per come avrebbero fatto molti, per condurla alla lapidazione, no? Era, voi sapete in Israele che cosa significava diventare una donna adultera, ed era facile questo. Ecco perché è meraviglioso come il Signore muove le cose, quindi la protezione del Signore. No, poteva prendere Maria e lasciarla da sola, invece no, invece le ha messo vicino un marito, un uomo, era fidanzata, capite? E per non farle del male, siccome era giusto, comunque egli non poteva accettare una cosa del genere, non poteva accettare che Maria comunque fosse andata con un altro, e nonostante questo aveva deciso per questo motivo di lasciarla segretamente nel suo cuore. Sono passi che sui quali noi spesso sorvoliamo, ma sono di un'intensità e di una profondità grande. Sicuro, Giuseppe avrà provato grande amarezza, ma nonostante tutto la parola di Dio ci dice che egli era un uomo giusto. Questo fatto che è avvenuto è un fatto straordinario che non era controllabile da Giuseppe. Il fatto è questo, che Dio si è incarnato senza bisogno di seme umano. Si è incarnato. Dio è Dio. Si incarna e nasce da Maria in carne. Una cosa straordinaria. Giuseppe non poteva capire questo fatto. Per questo motivo il Signore gli manda un angelo e gli spiega come stanno le cose. Giuseppe capisce questo e obbedisce alla parola del Signore, perché gli dice delle cose molto importanti. Questo fatto straordinario dell'opera dello Spirito Santo, perché Gesù nascesse in quanto proprio figlio vero di Dio, è un fatto che viene spesso preso con ironia. Molti sogghignano dicendo, è già per opera dello Spirito Santo. No, già beffandosi a priori, ben non conoscendo e non sapendo di cosa stanno parlando, del fatto che è impossibile che anche lo Spirito Santo potesse fare una cosa del genere. Essi non sanno la loro incredulità di chi si stanno beffando. Quindi Dio non poteva lasciare Giuseppe senza una risposta. Tanto è vero che gli viene rivelato ogni cosa attraverso l'angelo e gli dice quello che Dio stava facendo. C'è scritto che il Signore non fa nulla senza rivelare ai suoi servi quello di cui si sta proponendo di fare. Gli dice Giuseppe, ella avrà un figlio, e tu, gli dice anche tu gli porrai il nome Gesù, poiché egli è lui che salverà il suo popolo da cosa? Non dai romani, dai suoi peccati. Dai suoi peccati. Capisci come cambiano le cose? Mentre i farisei, eccetera, continuavano a credere che il Messia li avrebbe salvati dai romani, egli li salvi dai propri nemici, che sono i loro peccati, cari fratelli e sorelle. Sono i loro peccati. È una cosa straordinaria. Lo dice qua. Io lo rileggo perché. Egli partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Mannaggia, ma guarda che è una cosa commovente. Cioè, lui che salverà dai loro peccati. Cioè, è una cosa che ti lascia veramente. È ovvio che il suo popolo è Israele e che viene salvato dal proprio peccato, dai peccati, come salva poi i pagani che accettano e credono questo. Questo è il senso vero della venuta del Messia. Prima la cancellazione dei peccati attraverso il sacrificio cruento del sangue di Cristo. Poi il regno. Queste sono le piccole cose, ma sono delle grandi cose, sono un ABC che dovremmo ormai tenere presente. Senza il perdono dei peccati, con il sacrificio cruento, non c'è futuro per nessuno di noi, non ci sarà nessun regno, non ci sarà, no, non ci sarà, non, noi non entreremo nei nuovi cieli e nella nuova terra, e neanche regneremo quei 1000 anni con Cristo sulla terra. Questo è un passaggio che i suoi contemporanei non hanno capito, perché continuano ad aspettare che egli liberasse dai romani e facesse sfacelo. Questo è un passaggio che tutti i religiosi, senza umiliazione, non capiscono. Continuano a non capire perché hanno in testa la religione. Hanno in testa, come i farisei, di continuare a voler servire Dio attraverso l'alzata delle mani, i piedi, tutto quello che si vuole. Puoi fare quel che vuoi, ma se non capisci questo, non capisci, non ha senso tutto il resto. Il passaggio necessario per non essere più in ansia per il domani è questo. È questo è il passaggio necessario per non essere più in ansia. E sapere che il Signore ha perdonato i peccati del suo popolo e a noi ha dato questa possibilità di entrare a far parte del suo popolo. La nostra fede è fatta di fede. La fede è fatta di sostanza e non di sofisticazioni. Bisogna distinguere, cari fratelli e sorelle. Avete visto? C'è il buon vino, no? Che nasce dalle vigne meravigliose, il frutto della vite. Non è un vino che non è adulterato. Quello adulterato è pieno di sofisticazioni. E così deve essere della nostra fede. Allora, non affannarti per il domani, perché già oggi ci sono i suoi affanni. Ci sono gli affanni, però non ti preoccupare di cosa ti succederà domani. E poi vedremo delle cose molto più belle più avanti. Molto belle. Belle e tranquillizzanti per coloro che credono. Allora, non affannarti per il domani, perché già l'oggi ha i suoi affanni. La parola di Dio calma Giuseppe, lo calma, che evidentemente lo calma non perché era infuriato, ma perché cioè, era molto amareggiato, deluso, dice adesso qua, che sicuramente poi dopo la parola del Signore ne esce edificato e prende Maria sua moglie e la porta con sé. Poi abbiamo letto cose che conosciamo, che anche questo è importante che sia scritto e significa solo quello, non ebbe rapporti sessuali, chiamiamolo in italiano. Perché Gesù Cristo, finché Ella non ebbe partorito, perché Gesù Cristo, perché non venisse messo in dubbio che questa è opera dello Spirito Santo, che Egli è figlio di Dio. Questo viene scritto con chiarezza, affinché nessuno mettesse in dubbio tutto ciò. Se Sapete, i maghi vedono più avanti. Questi consultavano gli astri, ma non erano di salto in banchi come questi. Nella loro cultura conoscevano i caldei molto bene, conoscevano gli astri, conoscevano e hanno visto qualcosa di straordinario, perché al punto tale di dire: dov'è il re dei giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Quindi hanno visto qualcosa di completamente diverso, di completamente straordinario, e vogliono andare ad adorare colui che hanno visto qualcosa di spaventosamente grande. Sono per partire loro che erano, per andare a cercarlo e per adorarlo. Naturalmente, molto probabilmente, erano dei pagani, come non poi facciamo tutta la storia che erano i Melchiorre, Baldassarre e tutte le fantonie che si è creata la Chiesa Cattolica, che inevitabilmente sono diventati buoni. No, loro hanno visto questo segno, no? E sapevano chi era Cristo, per andare ad adorarlo. Poi io mi fermo lì, ma l'ansia avrà preso Giuseppe, anche se era un uomo giusto. Era un uomo giusto, ma non possiamo sapere sicuramente. Oh, cioè, quello amava la fidanzata, era la fidanzata, promessa sposa, aveva incinta, dice qua. Cioè, che è successo? Quando non riusciamo a spiegarci delle cose, cari fratelli e sorelle, queste cose ci destabilizzano, perché ci destabilizzano dalla nostra normalità. E quando questo avviene, andiamo in ansia. Pensiamo che domani c'è qualcosa che possa cambiare, la nostra vita ci destabilizza, no? Andiamo in ansia. Ma allora, se io vado in ansia, devo farmi delle domande. Devo credere veramente quanto ho creduto in Dio, quanto è grande la mia fede. La nascita di Gesù non era e non fu un atto normale, ma fu l'intervento di Dio. Andiamo in ansia quando in un qualsiasi mutamento o qualsiasi mutamento può cambiare il nostro futuro qui sulla terra. Questo è un problema. Andiamo in ansia per quello. È grave questo per noi. Certo, ci può creare una apprensione provvisoria, momentanea, ma poi a un certo punto dobbiamo capire che noi cosa può succedere. Adesso lo vediamo. Che cosa può succedere? Perché dobbiamo andare in ansia? Perché? Vediamo un attimino. Scusate. Andiamo in ansia quando un qualsiasi mutamento o presunto mutamento possa stravolgere o stravolge la nostra vita. Ansia. Ma la nostra vita è qui sulla terra, il nostro futuro è qui sulla terra. Ma dovremmo preoccuparci invece se qualsiasi mutamento può cambiare la nostra stabilità eterna nei cieli, se l'abbiamo mai conquistata. L'ha conquistata Cristo per noi sicuramente, ma se l'abbiamo veramente realizzata la nostra vita. Perché ci inganniamo credendo che il nostro status quo sia eterno e duraturo. Perché noi, il nostro inganno è sempre quello: noi stiamo bene oggi e staremo bene anche domani. E non vogliamo pensare minimamente che le cose possano cambiare, sempre e comunque. Eppure dobbiamo imparare a convivere con tutta una serie di questioni. Vedete, che cosa è successo? Erode andò in ansia. Perché andò in ansia Erode? Perché temeva che qualcuno potesse portargli via il regno, quindi il suo futuro. Si parla sempre del futuro terreno, capisci? Per quello state attenti, perché è importante questo. Il suo futuro terreno, cioè quello che può cambiare sulla terra per me domani, mi manda in ansia. Mi manda in ansia. Chi di voi può dire che non va in ansia? Ma ognuno analizzi se stesso. Erode era andato in ansia perché temeva, dice, un domani, chi è questo? Un messia, è nato il re dei giudei. Ma come il re dei giudei? Poi Erode, che oltretutto era idumeo, aveva tutta una serie di... Però a parte questo, cos'è che lo manda in ansia? Qualcosa che dice, il tuo futuro può cambiare, no? Allora fa uccidere, pensa. Cerca di soffocare questo problema, allora fa uccidere tutti i bambini al di sotto di 2 anni. Ha risolto il problema, ce l'ammazzo tutti, allora almeno lì ci sarà quello che un domani potrebbe portarmi via il regno, li ammazza tutti. Ma il Signore, con la sua perfetta conoscenza, fratelli, questo che dobbiamo tener conto, ma il Signore con la sua perfetta conoscenza sa mettere i suoi al riparo per portare al termine il progetto per coloro che sono destinati alla salvezza. È difficile questo, ma non è difficile, perché sarebbe stato semplice per il Signore far morire Erode, ma ne sarebbero nati altri 100 come lui, anche peggio di lui, perché noi viviamo in mezzo alla malvagità. E il Signore ordina a Giuseppe, gli dice, prendi tuo figlio e tua moglie, vattene in Egitto. Quando sarà morto questo cane morto, che è già morto, ritorna indietro. Uno non capisce, ma come? Dio. E invece è un fatto straordinario. Questo ci fa capire quanto è grande il Signore, come muove, poteva fare, ma sicuro che poteva fare diversamente, come abbiamo visto in altre occasioni, come poteva assolutamente abbattere i filistei e far passare Israele dalla parte più vicina, invece ha fatto fare tutto un altro giro. Il Signore mette insieme molte cose, ma soprattutto mette la sua mano protettrice nei confronti dei suoi. Per cambiare il tuo futuro ti rivolgerai ai maghi o ucciderai anche tu i tuoi problemi, no? Che potranno cambiare il tuo futuro. Puoi uccidere i tuoi problemi che cambieranno, potranno cambiare, non lo puoi fare. Non è meglio per te oggi sapere che la stabilità e la certezza è solo nella fede del Dio di Israele, ma non come un parafulmine, ma una fede vera in comunione con Lui. I suoi progetti vivono in mezzo ai malvagi, e i suoi figli, cosa dice Paolo? Dice, ma non potete certo uscire dal mondo, perché se no, cioè, non potete evitare di stare in mezzo ai malvagi. Tutto. L'importante è che non partecipiate alle loro opere malvagie, come qualcuno ha letto prima. Questo è importante. Ma noi viviamo in mezzo alla malvagità. Il suo figlio, Gesù Cristo, è nato in mezzo a dei malvagi. A uno che ammazza i bambini solo per paura che domani gli portano via legge, cos'è, una brava persona? Ma non penso proprio. Eppure il Signore, ecco, questo dobbiamo pensare, e questo lo fa per tutti i suoi, tutti indistintamente, sa trarre i suoi dal male. Capisci? In un modo, e lo porta via davanti, tranquillo. I suoi protetti vivono in mezzo ai malvagi. Il Signore poteva eliminare facilmente Erode. Ne sarebbe sorto un altro, che non avrebbe avuto in cuore altro se non le stesse cose. La malvagità. Oggi si vive col terrore che qualcuno ti porti via il potere. È per quello che dice la scrittura, che non si confonde mai, che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Per questo motivo. Questo punto vuol farci capire che l'appartenenza a Dio è tutto. Non dobbiamo temere. Se Dio non mi guarisce così, perché non mi ha guarito Dio? È la stessa cosa. Se Dio non ammazza Erode, vuol dire che, cioè, non è proprio un Dio Se Dio mi guarisce in modo eclatante, con suono di tamburo, vuol dire che questo culto vuol farci capire che l'appartenenza a Dio è tutto. Egli sa attrarre i suoi, li sa proteggere, ma devono essere veramente suoi. Devono essere veramente suoi, cari fratelli e sorelle. E io vi invito con tutto il cuore ad appartenere al Signore, a non venire sempre qua a chiedere sempre perdono a Dio. Perché? Perché continuate tranquillamente a peccare senza rendervi conto, si vuol dire senza rendersi conto. Ma se io faccio sempre gli stessi peccati, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Vuol dire che io non lotto contro il peccato. Perché bisogna fare anche questo, non ci possiamo arrendere al peccato. Non possiamo dire, ma tanto il Signore è morto per me, buonanotte. No, questa è un'idea molto, molto perversa, malvagia. Nessuno scamperà. Invece che bello appartenere, sapere di appartenere al Signore e vedere la sua mano nella nostra vita che ci conduce, ci prende per mano e ci porta dove vuole Lui per sottrarci ai malvagi. Noi continuiamo a vivere e non possiamo farne a meno in un mondo di malvagi e perversi, nei quali questa perversione, questa malvagità crescerà in modo esponenziale. Però il Signore dice, siate santi perché io sono santo. Cioè noi viviamo in mezzo al mondo, nel mondo dobbiamo essere separati. Separati spiritualmente, non fisicamente. Perché oggi mi tocco con uno al lavoro, mi abbraccio, mi bacio, mi saluto, non c'è niente di male. Non è che mi attacca la lebbra se tocco la mano di un altro, eccetera. Non è sicuramente questo. E non sono i nostri rapporti sociali che vengono messi in discussione. Come ha letto qualcuno prima, e se noi facciamo parte di quelle opere malvagie e apparteniamo, allora sì. Ma diversamente noi possiamo fare una vita assolutamente normale, ma in santità. Significa che non accetteremo mai di cedere al male, perché altri lo fanno. Perciò siate santi perché io sono santo, dice il Signore. E santo significa semplicemente non contaminato. E sarebbe bello fare un culto ancora, ma il Signore sa, ne abbiamo fatti, ma sarebbe bene analizzare nel Levitico, quando parla delle contaminazioni, di ciò che è puro e di ciò che è impuro. Nessuno si illude, cari fratelli. Per una piccola cosa era tutto dichiarato impuro. Una mosca fa imputridire tutto l'olio. Era tutto dichiarato impuro, cari fratelli e sorelle. E per purificarsi ci andavano delle prassi. E così deve essere per noi. Se vogliamo essere purificati dal Signore, ci va una prassi che dobbiamo compiere. Ed è quella del pentimento. E non solo di aprire la bocca dicendo Signore non ci riesco, il Signore lo sa che non ci riesce, ma se tu sai guardare in faccia il tuo nemico che è il peccato, le cose cambiano. Allora aborrire tutte le cose contaminate. Non possiamo prendere una bestia morta di cui la metà è mezza marcia, cari fratelli e sorelle, e l'altra metà della carne appare, dici ma questo pezzo potrei prenderlo e magari cucinarlo. Non considerate i malvagi, non hanno niente di buono, coloro che sono infettati spiritualmente, non hanno niente di buono, non lasciatevi ingannare dalle loro opere, tra virgolette buone. Aborrete tutte le cose contaminate. Non salvate alcuna parte della bestia morta, che è l'uomo inquinato. fratelli e sorelle, ed è inquinato spiritualmente. Abbiate la mente di Dio, ci viene detto più avanti. Se tu sei in comunione con il Signore, hai la mente del Signore, non l'intelligenza. Non l'intelligenza, è la mente del Signore, quindi, cioè cerchiamo di non, cioè vuol dire che pensi le stesse cose che pensa Lui, e questo è quello che ci vuole del Signore. Ecco, possono essere giorni di ansia, difficili, ma io credo che nessun credente deve spaventarsi e deve avere ansia di nessun genere. Se veramente ha creduto, se veramente crede nel Signore Gesù Cristo, che si è incarnato per noi, che sa trarci, sa portarci ora in Egitto e ora in un altro posto, per farci sfuggire dalla malvagità degli uomini, che non è mai cambiata dalla loro crudeltà. Amen.
Amen. Amen.